Rieccoci, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della crisi di governo, è una puntata dedicata a questo tema, sia perché ci sono novità sostanziali rispetto a ieri, sia perché leggendo in giro mi sono arrivati diversi spunti che mi hanno suscitato un po' di riflessioni che vorrei condividere con voi. Partiamo comunque dai fatti. I fatti ci dicono che ieri sera Roberto Fico si è infine recato al Colle, al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per dire che sostanzialmente non è riuscito a trovare una maggioranza per un nuovo governo Conte-ter. Conte-ter, che era l'ipotesi, insomma, quindi un terzo mandato a Giuseppe Conte, che era l'ipotesi su cui Fico, che è stata la persona a cui in prima istanza si è rivolto Mattarella per chiedergli di sondare appunto se potesse fare un nuovo governo senza andare alle elezioni. È stata l'ipotesi, quella del Conte Ter, su cui Fico si è maggiormente unicamente concentrato in questi giorni. Ma non ce l'ha fatta. La distanza fra i partiti della vecchia maggioranza, ha detto, quindi fra Movimento 5 Stelle, PD, Liberi Uguali e Italia Viva, era praticamente incolmabile. In realtà la distanza era soprattutto fra Movimento 5 Stelle, PD e Liberi Uguali da una parte e Italia Viva dall'altra. Con Italia Viva che ad esempio contestava lo stesso incarico a Conte come Presidente del Consiglio, a cui avrebbe preferito qualcun altro, contestava alcuni ministri, in particolare alcune figure sgradite a Renzi come Alfonso Bonafede alla giustizia o Roberto Gualtieri all'economia, chiedeva la sostituzione di Domenico Arcuri come commissario per l'emergenza coronavirus e infine voleva cambiare i piani del governo su alcuni punti abbastanza centrali come il ricorso al MES che Italia Viva caldeggia da sempre, mentre i 5 Stelle sono insomma da sempre contrari, e l'allocazione dei fondi europei del Recovery Fund, quindi insomma cose abbastanza importanti, richieste abbastanza importanti, a maggior ragione provenendo da un partito che i sondaggi, fra l'altro, danno a meno del 3%. Cosa succede adesso? Mattarella sembra aver rinunciato all'ipotesi quindi di un Conte-ter, ma vorrebbe comunque scongiurare le elezioni anticipate, sia perché siamo nel mezzo di una situazione difficile in cui ci sono diverse cose urgenti e importanti da fare e da monitorare, ci sono fondi da allocare, appunto piani da approvare e così via. E ovviamente fra che si decide di la data delle elezioni, fra che si va a votare, fra che si crea un nuovo governo, si perdono diversi mesi e in tutto questo tempo le funzioni del governo in carica sono ridotte, diluite per così dire, perché si sa già che c'è una scadenza prestabilita. Sia anche perché andare al voto quando siamo ancora comunque nel mezzo di una pandemia rischia di dare nuovo vigore ai contagi, far ripartire un'altra ondata di contagi e quindi insomma con tutte le complicazioni che sappiamo. E insomma non è proprio la cosa migliore da fare. E allora oggi ha convocato Mario Draghi alle 12 al Colle, quindi fra poco rispetto, io sto registrando questa puntata attorno alle 10. Di mercoledì 3 febbraio. Fra poco Mario Draghi salirà al Colle e a lui verrà assegnato il compito di provare a formare un governo tecnico, come fu un po' il governo Monti. Se anche Draghi non riuscirà a trovare una maggioranza che appoggi il suo governo, a quel punto è probabile che volenti o nolenti si vada alle elezioni. E la strada attualmente sembra comunque partire in salita per un governo Draghi perché il Movimento 5 Stelle ha già detto che non vuole appoggiare un governo Draghi e quindi probabilmente dovrà andare a cercare Mario Draghi una sorta di larghe intese che spaziano dal PD alla Lega se sarà possibile questa cosa. Comunque su questo ovviamente vediamo nei prossimi giorni come evolve la situazione. Passiamo alla parte di commento. Prima cosa, tutta questa tiritera mi ha fatto riflettere. L'altro giorno stavamo parlando di come la finanza sia ormai un giochetto quasi completamente slegato dall'economia reale e facendo un parallelismo mi viene da pensare che anche la politica, questa politica qua, sia un giochino di potere fra poche persone in una stanza completamente slegato dagli interessi reali di un paese, dai bisogni legati all'attualità della crisi economica, della crisi pandemica e della crisi ambientale che è madre di queste due crisi più passeggere, per così dire. E che anche quindi la democrazia vera, reale, è qualcosa di molto distante dal dall'idea di democrazia che abbiamo in mente, dal racconto sulla democrazia che ci continuiamo a fare da tanti anni. Fra l'altro, riguardo a questo atteggiamento così poco lungimirante della classe politica e in particolare di Renzi in questo caso, ho letto diversi articoli e sentito in diverse dichiarazioni la frase "I politici stanno facendo i bambini". C'è un articolo di Repubblica che vi lascio in descrizione nella pagina rassegna stampa d'italiachecambia.org, che si intitola "Crisi di governo e Matteo Renzi, i bambini della crisi dispettosi e saputelli battuti dagli adulti". A parte che dovrei capire chi sono gli adulti, forse Mattarella e Draghi, perché non sono riuscito a leggere tutto l'articolo perché è solo per abbonati e non sono abbonato a Repubblica. Ma comunque, al di là dell'articolo, poi mi ha infastidito abbastanza questo titolo perché l'ho trovato molto offensivo. Ovviamente per i bambini molto offensivo, non per i politici. Però scherzo, ma non scherzo, nel senso che, fra l'altro, mi sono segnato anche un altro pezzetto dell'articolo, l'attacco dell'articolo stesso, che recita: "Ma che esperienza la crisi di governo vissuta da una turba di bambini fra i 5 e i 6 anni, gelosi l'uno dell'altro, dispettosi, capricciosi e irrefrenabili". E mi sono detto: ma che idea abbiamo dei bambini in questa società? Cioè, non è neanche colpa del giornalista, e ora non voglio criminalizzare chi ha scritto l'articolo, ma è proprio l'idea che abbiamo in generale. I bambini come gli anziani, sono le fasce, non produttive della società, no? E quindi non importanti in termini di PIL e di crescita economica. E quindi sotto sotto un po' li denigriamo, diciamo fare il bambino quando una persona fa i capricci, o si impunta, ma è davvero così? Cosa vuol dire fare il bambino? Perché quelle che noi bambini definiamo da adulti bizze sono quasi sempre l'espressione di un bisogno in un modo che noi non riusciamo a comprendere, a decodificare, quindi etichettiamo in quel modo. Ma per i politici di adesso possiamo dire questo? Possiamo dire che stanno facendo i bambini? Stanno facendo le bizze? O forse è piuttosto un gioco di potere pianificato molto da adulti? Una sorta di potere di partita a scacchi per la conquista del potere. E mi è venuto in mente, pensando a questa cosa, che appunto mi ha un po' infastidito, un'esperienza che mi raccontava tempo fa Pierre Huben, che è un facilitatore e insegnante di sociocrazia, che mi raccontava questa esperienza che si chiama Il Parlamento dei Bambini, ed è un'esperienza nata in India e che si sta diffondendo anche in altre parti del mondo, in cui cerchi di bambini e bambine di varie età discutono e prendono decisioni sulle questioni relative alla propria comunità o anche a una comunità più allargata, oppure alla propria scuola, insomma, e così via, usando sistemi decisionali collaborativi tipo la sociocrazia. E fra l'altro prendendo quasi sempre decisioni che sono molto migliori di quelle di molti adulti. Ecco, e questa cosa ci può far pensare, no? I bambini sanno benissimo come essere collaborativi, sanno sorprenderci, sono curiosi e magari sono più curiosi di noi di esplorare anche sistemi e strumenti nuovi tipo la sociocrazia. E li imparano fra l'altro molto più velocemente grazie alla loro incredibile neuroplasticità, alla plasticità del loro cervello che cambia il suo funzionamento in maniera molto più rapida rispetto a un adulto che ha dei solchi ben più strutturati all'interno del cervello, insomma, delle sinapsi ben più strutturate. Quindi magari i politici fossero come i bambini da un certo punto di vista. Ok, al lato di questa cosa poi ci sarebbe da commentare anche l'incarico a Draghi, anche se ci avviciniamo un po' alla fine, ma giusto due parole vorrei spenderle. Incarico a Draghi che assomiglia un po' all'incarico a Monti di una decina d'anni fa. E qui l'idea di base sembrerebbe essere un po' appunto, come dice l'articolo, quando i bambini falliscono ci affidiamo agli adulti. E gli adulti chi sono in questo sistema? Sono quelli che fanno le cose serie. E fare le cose serie in questa società vuol dire fare i soldi. Quindi ci rivolgiamo al mondo della finanza, perché Draghi, viene da quel mondo là. E per carità, magari è anche bravo a dirigere le banche, non lo metto in dubbio, ma non lo so, fa un po' strano che in questo momento in cui diciamo di voler cambiare tutto e in cui non solo lo diciamo, ma dobbiamo inevitabilmente cambiare tutto, ripensare da zero la società, affidarci quindi all'immaginazione per reimmaginare qualcosa di nuovo, dalle filiere alimentari alla mobilità, ai nostri consumi, a tutta una serie di cose, fa un po' strano affidarci a qualcuno che è l'emblema di questa società qui attuale e dei suoi rapporti di potere. Quindi è l'emblema del presente e del passato, ma non tanto del futuro. Detto ciò, spero di avervi dato qualche stimolo e qualche chiave di lettura un po' più particolare. Poi magari nei prossimi giorni, se l'ipotesi prende forma, andiamo anche a vedere meglio la figura di Mario Draghi, approfondirla da un punto di vista anche più giornalistico. Intanto volevo appunto fornirmi un po' di stimoli di riflessione. Niente, noi come al solito ci vediamo domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre 10 minuti, e io come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!